Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore e acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti nella parte sesta al capitolo intitolato A casa in India. vi siete assunti con molta serietà l'opera di pubblicazione e anche di distribuzione di questi libri. E questo è il successo della nostra missione. Voi avete accettato seriamente questo lavoro. E io so che il mio Guru Maharaj è soddisfatto di voi, perché questo era proprio ciò che voleva. Grazie a questo sforzo, tutti voi tornerete a Dio nella vostra dimora originale. Benché Prabhupada avesse espresso il desiderio di sedersi a Vrindavana per tradurre lo Srimad Bhagavatam, la sua permanenza là era caratterizzata da un intenso lavoro di amministrazione, non dall'impegno di traduzione. Egli aveva presieduto alla grande apertura del Krishna Balarama Mandir 4 mesi prima e ora voleva dimostrare come il tempio avrebbe dovuto svilupparsi. Il Krishna Balarama Mandir era un tempio vedico complesso, situato in un luogo santo famoso, ed era osservato da vicino da persone che avevano già una precisa opinione personale sul modo in cui avrebbe dovuto svilupparsi. Immediatamente Prabhupada si accorse di ciò che non andava. Nella guest house destinata agli ospiti, non ai discepoli, trovò discepoli sposati con i loro bambini. Questo non era corretto, disse, e queste famiglie avrebbero dovuto sistemarsi in case adiacenti oppure lasciare Vrindavana. Trovò che vi erano problemi di pulizia. Di idraulica, di fognature municipali, di organizzazione finanziaria, di adorazione delle divinità e di comportamento dei devoti. Quasi ogni area della vita nel tempio e ogni devoto richiedeva un'attenzione speciale. Dalle più piccole contraddizioni, Prabhupada a volte riusciva a farsi un'idea dell'essenza dei problemi. E li puntualizzava all'istante, e poiché i suoi discepoli prendevano le sue parole con la massima serietà, come venute direttamente da Krishna, spesso i suoi rimproveri risultavano devastanti. Prabhupada era un maestro molto severo. Si dice che un Vaishnava sia morbido come una rosa e duro come la folgore, ma Prabhupada cominciò a mostrare maggiormente l'aspetto duro della sua personalità. Talvolta la concezione neofita di maestro spirituale è che egli debba essere sempre sereno e soddisfatto, comunque vadano le cose, e che questo sia il segno del fatto di essere situati in coscienza trascendentale. Srila Prabhupada invece manifestava umori diversi, inclusa la collera. Nella sua forma materiale, la collera è definita, nella Bhagavad Gita, la conseguenza della lussuria, kama, quando questa non può essere del tutto soddisfatta. Quindi un vero sadhu che si è liberato dai desideri materiali non si lascia trasportare dalla collera. Il poeta Vaishnava Narottama Dasa Thakur, tuttavia, dà l'esempio di Hanuman, il servitore eterno di Sri Rama, che esibì la sua grande collera lottando contro Ravana. E gli altri demoni, nemici del Signore, anche Rupa Goswami scrisse nel Bhakti Rasamrita Sindhu che un devoto non dovrebbe tollerare le bestemmie contro Krishna o contro i Vaishnava e che la sua reazione può, a pieno diritto, essere considerata collera trascendentale. Anche Sri Krishna incitò alla collera il non violento Arjuna, inducendolo a combattere, e questa lotta era trascendentale, mentre la riluttanza a combattere di Arjuna era materiale. Tra i sentimentalisti e gli impersonalisti, invece, persiste l'immagine di un sadhu che non dovrebbe mai mostrare collera. Quando durante un festival di Panda alla Delhi Srila Prabhupada aveva manifestato la sua collera verso un individuo che aveva espresso ingiurie contro Krishna, molti nell'uditorio non compresero la sua motivazione e se ne andarono. I discepoli di Prabhupada erano in grado di accettare la sua collera. In teoria, almeno essi l'accettavano, per quanto fosse difficile sopportarla. Il maestro spirituale deve fare a pezzi il falso ego dei suoi discepoli al fine di impegnarli nel puro servizio. L'esibizione della collera da parte del guru è quindi un bene per il discepolo. Secondo Chanakya Pandit, non si dovrebbero trattare con eccessiva indulgenza i figli e i discepoli. Se non si trattano con severità, c'è pericolo di rovinarli. Tuttavia, la collera di Prabhupada a Vrindavana non era un mero esercizio di addestramento per gli studenti. Prabhupada desiderava intensamente vedere il tempio solidamente stabilito. Confidava che i suoi discepoli fossero sufficientemente leali con lui tanto da poter resistere al dolore del castigo e da poter considerare il castigo per ciò che era, misericordia. Prabhupada era vigile sulla presenza dei devoti al programma del mattino. Si informava presso il presidente del tempio sulla ragione dell'assenza regolare di alcuni devoti. Mongolarti, diceva, era molto importante e tutti dovevano partecipare. Anche la puntualità era importante. L'ora esatta del Mongolarti poteva variare secondo l'orologio, disse, ma doveva sempre aver luogo un'ora e mezza prima dell'alba. Prabhupada faceva la sua passeggiata mattutina calcolando di essere di ritorno al tempio davanti alle divinità pochi minuti prima dell'apertura delle tende per il darshan. Una volta che dovette aspettare con tutti i devoti riuniti intorno a lui, domandò l'ora ad Akshayananda Swami. Consapevole che Prabhupada voleva la massima precisione, Akshayananda rispose che erano le 7:30 secondi. Prabhupada scosse la testa e con uno sguardo rassegnato esclamò: è molto difficile essere un brahmana. 30 secondi di ritardo. Perché impiegano tanto tempo a vestire le murti? Akshayananda spiegò che vestire le divinità richiede circa un'ora e mezza. Sono soltanto pigri, rispose Prabhupada. Quanto tempo dovrebbe prendere, Srila Prabhupada? Mezz'ora al massimo. Akshayananda restò sbalordito perché non conosceva alcun pujari che avrebbe potuto nemmeno avvicinarsi a questo standard e tacque. Che difficoltà c'è? Sfidò Prabhupada. Mezz'ora al massimo. Poco dopo il suo arrivo, Prabhupada aveva notato che il sentiero che portava al cancello principale non era pulito. Se ne lamentò con veemenza. Perché non è pulito? Si dovrebbe provvedere a pulirlo fin dallo spuntare del giorno. Voglio vederlo pulito. Il comandante del tempio, un giovane inglese che veniva dall'Australia, Hari Sauri, era incaricato di sovrintendere alla pulizia, ma se n'era assunto il compito in buona parte in prima persona. Dopo aver ascoltato l'appunto di Prabhupada circa la pulizia della strada, decise di risolvere il problema. Dopo Mangalarti, corse fuori nella parte antistante del tempio, gettò acqua sul sentiero di pietra e, come un forsennato, si mise a far correre uno spazzolone su tutti i gradini e sul sentiero di pietra, in modo che tutta l'area fosse pulita e tersa per l'ora in cui Prabhupada rientrava. Tutta l'area esterna al tempio era perfettamente pulita quando egli rientrò dalla passeggiata. Prabhupada non accennò più a questo problema, il che sembrò un segno positivo. Fare in modo che i devoti suonassero la campana nella cupola del tempio all'ora giusta fu un grande sforzo per Srila Prabhupada, perché non riusciva a ottenere affatto che si suonassero la campana nella sala del tempio. Il suo desiderio era che il rintocco della campana del tempio segnasse l'ora e un tintinnio segnasse la mezz'ora. C'era una persona addetta allora, il Chowkidar, che avrebbe dovuto farlo e Gunarnava doveva sorvegliare che fosse fatto. Tuttavia, per settimane i problemi continuarono, specialmente durante le ore della notte, quando il Chowkidar era incline al sonno. Per Srila Prabhupada l'irregolarità nel suono della campana era rivelatrice riguardo all'intera organizzazione a Vrindavana. Egli lo rese evidente. Giudico l'amministrazione di questo tempio dai rintocchi della campana. Se era detto la campana si addormentava e i capi del tempio non potevano eseguire un ordine così semplice, come avrebbero potuto il tempio e la guest house nel loro complesso operare armonicamente? Akshayananda Swami e Gunarnava talvolta pensavano che non avrebbero mai risolto il problema della campana, specialmente considerando che già essi avevano molte altre incombenze. Prabhupada però era inflessibile. Ogni volta che la campana tardava anche di pochi minuti, voleva sapere qual era la ragione. Durante la notte generalmente Prabhupada era il solo che non dormisse, ma svegliava Akshayananda e gli altri e li sgridava se la campana non suonava. Una sera a mezzanotte egli svegliò Harikesha, il suo segretario di viaggio. «La senti?» Prabhupada domandò. Harikesha si sforzò di ascoltare. «Non sento niente», disse. «Va bene, va a svegliare il Chowkidar e fagli suonare la campana». Harikesha uscì nell'oscurità, chiamò il Chowkidar che dormiva, gli disse di suonare la campana e tornò a riposare. Anche il Chowkidar fece la stessa cosa. Alle 12.30 Prabhupada suonò ancora. «Hai udito qualcosa?» «No, la Prabhupada», disse Harikesha. «Allora esci e sveglialo di nuovo». Oltre al fatto che le campane non suonavano in tempo, ottenere che le campane funzionassero adeguatamente era un altro problema. Le campane erano di ottone pesante e funzionavano con una corda. Prabhupada voleva che le campane del tempio suonassero costantemente durante i kirtan della Rati. Ci vollero settimane perché Gunarnava potesse organizzare. Per la campana della cupola le cose erano anche più difficili perché la corda strofinava sulla pietra della parete e presto si spezzava. La corda più spessa che Gunarnava aveva impiegato rovinava la chiarezza del rintocco e lo rendeva disuguale, il che era stato immediatamente notato da Prabhupada. Gunarnava cercò una catena, era troppo pesante. Una corda di nylon si spezzava. I materiali erano scarsi a Vrindavana e ogni cambiamento significava un altro ritardo, talvolta di giorni. Sembrava che non esistesse nessun modo per far funzionare bene la campana. Srila Prabhupada disse a Gunarnava di cercare una carrucola. Non si sa per quale ragione Gunarnava non riusciva ad arrendersi a quella particolare istruzione. Egli pensava che la corda sarebbe uscita dal binario. Uno dei devoti comprò la carrucola, ma Gunarnava disse che era inutile. Quando Srila Prabhupada fece chiamare Gunarnava e gli domandò dove fossero le carrucole, Gunarnava rispose che le aveva rimandate indietro. «Mascalzone!» gridò Prabhupada. «Ti ho chiesto le carrucole e tu le rimandi indietro!» Gunarnava si scusò, corse fuori, prese una carrucola, ma questa non funzionava. Allora ebbe l'idea di disegnare un sostegno con un buco in mezzo. Il mattino successivo, Prabhupada uscì dalla sua stanza e girò intorno alla facciata del tempio per verificare la situazione della campana. Per Gunarnava e altri, l'intera questione era diventata insostenibile. «Ascoltiamo il suono della campana», disse Prabhupada. Dando potenti strappi alla corda, un devoto fece risuonare ripetutamente la campana. «No, così è sbagliato», disse Prabhupada. Gunarnava mostrò a Prabhupada il dispositivo di legno che avrebbe dovuto servire da sostegno. E Prabhupada disse che gli sembrava una buona idea. Gunarnava cercò anche di perfezionarlo, lubrificando il foro, ed esso funzionò per un certo periodo. poi la corda si ruppe di nuovo. Passeggiate mattutine di Prabhupada a Vrindavana erano caratterizzate da discorsi di natura amministrativa e organizzativa. Egli spiegava ai devoti come potevano evitare di essere ingannati, come risparmiare e raccogliere il denaro, come mantenere pulito il tempio e così via. Questi discorsi erano diretti e specifici individui ed erano spesso contrassegnati da critiche. Durante le passeggiate quindi vi era talvolta un po' di tensione. Una mattina Gunarnava invitò Prabhupada a vedere l'allestimento destinato all'esposizione dei nuovi libri. Nel sincero tentativo di fare cosa gradita a Prabhupada, i devoti avevano costruito, proprio accanto alla porta d'ingresso del tempio, un'apparecchiatura per la mostra dei libri. Vi erano scaffali con illuminazione interna, una vetrina per l'esposizione e uno sportello per la vendita. Per i rettori del tempio era un trionfo mostrare questo lavoro. Le luci erano accese e i libri di Srila Prabhupada erano ben sistemati. Anche Gopala Krishna, il segretario GBC per Vrindavana, era presente e dicendo a Srila Prabhupada che in realtà il tempio era di prima categoria e che tuttora stava proseguendo molto bene. Mentre Gopala Krishna, Akshayananda Swami, Gunarnava e gli altri stavano mettendo in risalto l'aspetto della distribuzione dei libri, Prabhupada restò silenzioso. Poi all'improvviso si agitò. «Voi dite che ogni cosa è di prima categoria», disse, «ma io vedo che è di quinta categoria. Guardate!» Prese il suo bastone dal pavimento e lo sollevò indicando. «Sono arrivato da 6.000 miglia di distanza per parlarvi di un nido di uccelli». Tutti i devoti insieme sollevarono lo sguardo e videro un grosso nido di uccelli all'interno del candeliere. Gli uccelli avevano nidificato là, in mezzo alla paglia che sporgeva. Eppure, fino a quel momento, nessuno aveva notato la sgradevole e brutta presenza. Srila Prabhupada aveva spiegato nelle sue lettere e nei suoi libri che uno dei doveri del maestro spirituale consiste nel mettere in evidenza gli errori dei suoi discepoli, anche se gli errori sono di piccola entità. Un discepolo qualificato si considera sempre privo di conoscenza spirituale, sempre uno sciocco dinanzi al suo maestro spirituale. Ne consegue che considera le critiche del maestro come misericordia. Un giorno Srila Prabhupada aveva incontrato gli amministratori del tempio. Voleva idee pratiche, non sentimenti. Si lamentava dell'eccesso di spese a Vrindavana e ora anche a Bombay, dove il lavoro di costruzione era appena iniziato. Voi state sperperando qui e Surabhi sta sperperando là. Che progetto avete per interrompere questo sperpero? Cosa farete? Nessuno sapeva cosa dire, ci fu un lungo silenzio. Finalmente Akshayananda rispose: diventeremo coscienti di Krishna. Non è un suggerimento pratico, esclamò Prabhupada. Akshayananda Swami aspettava regolarmente la folgore, ma ciò non gli impediva di voler stare con la Prabhupada. Durante una passeggiata mattutina, Prabhupada aveva notato che il clima di Vrindavana era molto arido. sia d'estate che d'inverno, anche se d'inverno talvolta il freddo è accompagnato dalla pioggia. Ma Prabhupada, disse Akshayananda, anche se piovono escrementi, urina, pus e sangue dal cielo, dovremmo stare ancora a Vrindavana? Con un sorriso quasi birichino, Prabhupada disse: «Oh, te lo aspetti?» I devoti scoppiarono a ridere. Un'altra volta Akshayananda Swami chiese: «È vero che se evacui una volta al giorno sei uno yogi, due volte sei un bhogi, un gaudente, e tre volte un rogi, cioè un ammalato?» «Sì», disse Prabhupada, e continuò a camminare. Dopo un po' di tempo, tuttavia, aggiunse: «Non tentare di evacuare una volta sola al giorno». «Accia», rispose Akshayananda. Srila Prabhupada sorrise: «Pensi forse di essere uno yogi se evacui una volta al giorno?» Hari Sauri aveva avuto un'associazione molto limitata con il suo maestro spirituale, ma un giorno a Vrindavana Prabhupada chiese di vederlo al fine di mettere in evidenza una seria contraddizione. Come comandante del tempio, Hari Sauri aveva detto a un vecchio di non mangiare di fronte alle divinità nel tempio. Il vecchio si era sentito turbato e un giovane bengalese lo aveva difeso gridando che non aveva diritto di criticare nessuno nel tempio. Hari Sauri aveva cercato di ignorarlo, ma il giovane aveva continuato a gridare, minacciando di cacciarlo fuori dal tempio e di tagliargli la sica. Infine, Hari Sauri aveva afferrato al polso il braccio del giovane e aveva detto al Chaudhikidar di buttarlo fuori. Srila Prabhupada fu informato dell'incidente e fece chiamare Hari Sauri. «Non è una cosa propizia», pensò Hari Sauri. «È la prima volta che il mio maestro mi chiama e ciò accade in seguito a uno spiacevole incidente come questo». Prabhupada non lo rimproverò immediatamente, ma prima gli chiese di esporre la sua versione dei fatti. Hari Sauri apprezzò l'opportunità e cominciò a raccontare l'intera storia. Quando gli disse che il vecchio aveva chiesto di parlare con un'autorità e lui aveva risposto di essere il comandante del tempio, Srila Prabhupada lo interruppe. Disse e guardò il discepolo con uno sguardo penetrante. «Comandante del tempio non significa comandante in capo. Dove hai sentito parlare del prasadam mangiato di fronte alla divinità?» Hari Sauri non riusciva a ricordare l'esatto riferimento e si sentì imbarazzato. «Beh, penso di averlo letto in uno dei suoi libri, dei tuoi libri», Srila Prabhupada disse. Prabhupada lo guardò di nuovo. Poteva rendersi conto che si trattava di un errore del discepolo dovuto a ignoranza, poiché era un ragazzo inesperto riguardo la situazione indiana. Non aveva capito le serie implicazioni di ciò che aveva fatto. In realtà, a causa della delicata relazione tra i devoti dell'ISKCON e i residenti di Vrindavana, egli avrebbe dovuto tollerare l'abuso. Il suo era un errore dovuto all'ignoranza, ma l'ignoranza non era una giustificazione. «Questa è una grande offesa», disse Prabhupada. Dopo essere stato allontanato, il giovane avrebbe certamente detto a molte persone che gli stranieri lo avevano buttato fuori. Questo era un male. Prabhupada guardò Hari Sauri con gravità. «Ora cerca di sapere dove sta quest'uomo», disse, «e portalo qui, invitalo a tornare». Hari Sauri cercò di fare del suo meglio, cercando per tutto il giorno il giovane del Bengala che, come gli era stato riferito, alloggiava in un albergo di Mathura. Tuttavia non ebbe successo. Deluso, tornò al tempio e appena vi fu giunto vide un devoto che veniva a cercarlo perché Prabhupada voleva vederlo. «Oh no», pensò, «ora Prabhupada sarà certamente arrabbiato». Hari Sauri entrò nella stanza che era piena di ospiti. «Questo ragazzo è venuto qui», disse Prabhupada. Hari Sauri, guardandosi in giro, riconobbe il giovane bengalese. L'uomo gli sorrise e disse «Hare Krishna!» Essi si abbracciarono e si fecero le loro scuse. Dagli questa frutta, disse Prabhupada ad Harisauri, indicandogli un cestino di frutta posato sul pavimento. Il disaccordo era stato appianato, tuttavia era stato Prabhupada stesso che aveva cambiato il cuore del giovane e rettificato un incidente notevole. Una delle discepole di Prabhupada a Vrindavana, che aveva avuto il beneficio delle sue critiche, fu Daivi Chakti, responsabile della pulizia dell'appartamento di Prabhupada. Altre persone l'aiutavano, ma era lei che doveva sovrintendere al lavoro. Quando Prabhupada notò che un vetro non era stato pulito, chiese chi avesse fatto la pulizia e il suo servitore rispose che la responsabile era Daivi Chakti. «Oh, è lei che deve fare ogni cosa?» si informò Prabhupada. La situazione era ben lungi dall'essere simile a quella in cui egli esprimeva le sue critiche agli amministratori dei templi, ma Daivi Chakti la considerò un'indicazione che la spinse a essere molto più attenta nei particolari del suo servizio. Kishori Devidasi, che cucinava per le divinità, si informò da Srila Prabhupada per alcuni aspetti del suo servizio. «Cucina per Krishna? Come faresti per un giovane di buon appetito?» le consigliò. «Krishna deve avere 10 puri, 4 chapati, molto riso, 2 samosa, 2 kachori, 2 vada e 2 pezzi di ogni varietà di dolci. Le preparazioni cotte devono essere servite calde. Dobbiamo insegnare a tutti come si cucina», disse. «Devi dare a ognuno ciò che ha ricevuto». Pomeriggio Kishori portava una ghirlanda a Prabhupada, per mantenerla fresca la spruzzava d'acqua. Per 2 giorni Prabhupada non disse nulla, ma il 3° giorno notò. «Porta via questa, perché la spruzzi d'acqua? È una cosa sgradevole». Vishala aveva un'abitudine che altri consideravano eccentrica. Stava in piedi presso il cancello e recitava versi sanscriti ad alta voce quando Srila Prabhupada passava. Un mattino Prabhupada si avvicinò al cancello con un umore tenebroso e come al solito Vishala si fece avanti recitando i versi. «Perché non fai qualcosa di più utile?» disse Prabhupada. «Perché non togli di mezzo quest'acqua?» Srila Prabhupada voleva sempre assaggiare la cucina giornaliera della guest house e suggeriva spesso il modo di migliorarne la qualità. Ogni giorno Naya Yogendra gli portava un piatto dal ristorante e annotava il commento di Prabhupada per ogni preparazione. I giorni successivi i cuochi tentavano di rendere migliore il cibo basandosi sulle osservazioni di Prabhupada. Ciò accadeva per ogni dipartimento. Anche prima di salire in automobile Prabhupada si informava: «Hai controllato se l'olio è regolare? Hai lubrificato e controllato?» «Altri templi erano case lontano da casa», diceva Prabhupada, «ma Vrindavana è la casa». Tuttavia, coloro che desideravano vivere con lui dovevano sottoporsi al suo costante esame e alle sue critiche taglienti. Dovevano accettare di lavorare duramente e di essere austeri. Speciale austerità significa speciale benedizione. Quando un devoto chiese di essere esonerato dai suoi doveri a Vrindavana per lavorare in una fattoria in Occidente, Prabhupada disse che anche aprire 20 fattorie in Occidente non era così importante come rimanere a Vrindavana. Coloro che perseveravano e avrebbero avuto alla fine un grande beneficio, avrebbero cominciato a vedere tutte le difficoltà come nettare. Così come Bhaktivinoda Thakura aveva detto: «Quando nel servizio sorgono delle difficoltà, io trovo che esse sono fonte di felicità».
श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे श्याम गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे रसिक रसोली चयन चवोली गुण गुर होली श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा रास बिहारिणी रास विस्तारिणी प्रिय उधारिणी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
A Radhastami Prabhupada posò la prima pietra di un grande edificio adiacente al Krishna Balarama Mandir, che era stato destinato a ospitare la Gurukula. Disse che l'edificio, una volta terminato, avrebbe potuto accogliere 500 studenti da tutto il mondo, con il tempio sontuoso, con la guest house e ben presto con la Gurukula. Prabhupada voleva attrarre il maggior numero di gente possibile al rifugio di Krishna a Vrindavana. Per questa ragione egli era disposto a sacrificare ogni cosa, anche le sue serene traduzioni. Era a questo fine che chiedeva anche ai suoi discepoli di sacrificarsi. Srila Prabhupada disse che i suoi continui spostamenti erano ormai fonte di disturbo per lui, e questa era la ragione che lo induceva a tornare in India. Ciò però non significa che si fermasse. Se non viaggiava, il suo movimento non poteva rimanere in vita e in buona salute. Così, nonostante tutte le difficoltà, era disposto a continuare i suoi viaggi. I discepoli non cessavano di invitarlo a visitare diversi centri e recentemente Pushta Krishna Swami lo aveva invitato ad andare in Sudafrica. Quando Prabhupada consentì, Pushta Krishna organizzò in tutta fretta 10 festival e altri impegni a Johannesburg, a Durban, per un periodo di 3 settimane nel mese di ottobre. Anche i devoti delle isole Mauritius, abitate quasi esclusivamente da Hindu, gli avevano chiesto di andare a trovarli, affermando che il primo ministro avrebbe voluto incontrarlo. Prabhupada partì da Vrindavana con breve soste a Delhi, ad Ahmedabad e a Bombay, ed eccolo partito per l'Africa. Mauritius, 1 ottobre 1975. Svincolato dall'impegno amministrativo, Prabhupada era libero di dare conferenze agli ospiti riuniti. L'accoglienza da parte della stampa e di ministri governativi fu ottima, ma la gran parte delle domande tra il pubblico rivelava la mancanza di un sincero interesse per la conoscenza spirituale. È necessario essere vegetariani? L'anima è chiusa nel terzo occhio? Sembri dogmatico, non esiste alcun dubbio sulla tua filosofia? Nondimeno le persone erano rispettose e consideravano Srila Prabhupada un capo importante e un'autorità nel campo spirituale. Egli si fermò là una settimana. Darban, 5 ottobre. Questa era la prima visita di Prabhupada in Sudafrica. Per 2 anni i devoti avevano cercato di fargli avere un visto, ma il governativo diffidava dei missionari stranieri. L'indugio burocratico era la ragione del ritardo di molti mesi. I devoti avevano dovuto inviare copie dei libri di Prabhupada ai funzionari governativi a scopo informativo. Ogni sera per una settimana Prabhupada dette conferenze pubbliche alla folla composta di migliaia di persone, in gran parte hindu, ma anche molti bianchi. Dopo la lezione di Prabhupada all'Università di Durban, Westville, un membro della facoltà cercò di screditare la lezione affermando: «Beh, questo si limita a essere una concezione hindu». Ripetutamente Prabhupada cercò di spiegare che i concetti della coscienza di Krishna erano universali e scientifici, ma l'uomo ribadiva continuamente che si trattava di cultura hindu. Il dottor S.P. Olivier, rettore dell'università, simpatizzò con la presentazione fatta da Prabhupada e si fermò dopo la conferenza per parlare a lungo con lui. «Penso che lei abbia ragione», esordì il dottor Olivier. «Ma ben pochi stasera hanno afferrato il punto che lei ha cercato di stabilire, cioè che questa è una realtà scientifica». Johannesburg, 12 ottobre. L'arrivo di Prabhupada all'aeroporto di Johannesburg fu una cosa straordinaria per il Sudafrica da un punto di vista culturale. Uomini bianchi si inchinavano davanti a un indiano. I devoti avevano preso a prestito una Mercedes-Benz gialla e l'avevano parcheggiata in uno spazio riservato ai ministri dello Stato e ad altri dignitari. Nessuno obiettò. All'arrivo di Prabhupada i devoti cominciarono a lanciare petali di fiori. Alcuni giovani europei spettatori si inchinarono e i funzionari di polizia, colpiti da tutto quel protocollo, salutarono Srila Prabhupada e aprirono lo sportello della Mercedes. Come a Durban, le conferenze di Prabhupada ebbero un'ottima partecipazione di pubblico. Ansioso che si vendessero i suoi libri durante questi programmi, Prabhupada si recò al banco di vendita e chiese ai suoi discepoli se vi era richiesta dei libri. Si preoccupava che non soltanto gli indiani, ma anche gli europei li comprassero. Prabhupada si pronunciò con veemenza contro la discriminazione razziale, ma diversamente da Mahatma Gandhi, che aveva destato impressione in Sudafrica per le sue schiette opinioni, Prabhupada parlava sulla base autorevole delle scritture. «Qual è il problema del colore della pelle?» disse. «È un'assurdità. Si basa sul concetto corporeo della vita». Ordinariamente, in Sudafrica, queste considerazioni sarebbero state considerate politica mutevole. Eppure, tutti apprezzarono Srila Prabhupada perché egli parlava a un livello puramente spirituale. Uno dei discepoli di Prabhupada in Sudafrica, Ridda, gli chiese in privato che posizione doveva prendere riguardo al problema razziale di Johannesburg. L'unica soluzione, disse Prabhupada, era l'Harinama Sankirtan di massa. Quando Ridda gli chiese se era il caso di istituire una comunità agricola, rispose: «Non essere ansioso di trasferirti in campagna, la predica è nella città». Disse che era soddisfatto del lavoro compiuto dai discepoli in Sudafrica in un arco di tempo così breve. Mentre Prabhupada era a Johannesburg, Rameshwara e compagni adempirono la loro promessa e lo raggiunsero con le copie di entrambi i volumi del 5° canto dello Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada portò con sé i libri alla conferenza in un'università e fece citazioni estraendole da quei libri, parlando delle istruzioni di Sri Rishabhadeva, a partire dal verso in cui Rishabhadeva consigliava ai suoi figli di non vivere per la gratificazione dei sensi. Mauritius, 24 ottobre. Prabhupada ebbe un nuovo incontro con il primo ministro. Come gesto di amicizia, il primo ministro aveva inviato una macchina con un autista affinché Srila Prabhupada se ne servisse durante la sua permanenza. Un giorno, mentre Prabhupada stava salendo in automobile per fare un giro in campagna, Pushta Krishna Swami gli suggerì di sedersi sull'altro lato della macchina, affermando che era più sicuro. Prabhupada consentì. Per mezz'ora percorsero la bellissima campagna, superarono vasti campi di canna da zucchero e montagne e raggiunsero la costa dell'oceano. A un certo punto si fermarono e fecero una passeggiata a piedi sulla scogliera vicino al mare. Quando tornarono alla macchina, Brahmananda Swami aprì la portiera destra e Prabhupada disse: «No, è meglio dall'altra parte». Proprio come aveva suggerito prima Pushna Krishna. Qualche minuto più tardi, mentre la Citroen nera di Prabhupada stava prendendo una curva, una Volkswagen apparve improvvisamente diretta verso di loro, sulla stessa corsia. Prabhupada era seduto dietro a Pushna Krishna e Brahmananda era seduto dietro l'autista. Un attimo prima che la Volkswagen apparisse, Srila Prabhupada si era sollevato dal sedile e aveva incrociato le gambe puntando il bastone sul fondo per sorreggersi. Vedendo la Volkswagen dirigersi ad alta velocità verso di loro, l'autista frenò e sterzò bruscamente a sinistra, ma anche la Volkswagen aveva sterzato nella medesima direzione. Ci fu uno scontro frontale. Pushta Krishna sbatté la testa contro il parabrezza e il vetro si ruppe. Anche l'autista sbatté la testa contro il vetro e il suo volto si coprì di sangue. Sul sedile posteriore Prabhupada era rimasto seduto con un'espressione seria. Sconvolto, Brahmananda circondò Prabhupada con le braccia, come per proteggerlo, anche se il pericolo era ormai passato. Poi Brahmananda saltò fuori dalla macchina per cercare di fermare qualcuno. E Pushta Krishna, sceso ad aprire la portiera posteriore, si accorse che Prabhupada aveva delle scoriazioni sul volto, una gamba sanguinante e pezzi di vetro sparsi ai suoi piedi. Prabhupada non disse nulla e non mostrò di star male. D'un tratto, Pushta Krishna si rese conto che la macchina, ferma in curva, era in una posizione pericolosa. Andò quindi a raggiungere Brahmananda sulla strada per dirgli di avvertire le macchine in transito e per convincere qualcuno a fermarsi. La Citroen e la Volkswagen erano distrutte e i due passeggeri della Volkswagen erano entrambi feriti. Presto un'automobile si fermò e quando i feriti furono soccorsi, Prabhupada e i suoi devoti salirono su una macchina e tornarono al tempio. Harikesh era là ad aspettarli, in preda all'ansia, e si domandava la ragione di quel ritardo quando improvvisamente entrò Prabhupada, che camminava un po' rigido, senza parlare. Quando Harikesh si accorse che erano feriti tutti e tre, gridò: «Dio mio, che cosa è successo?» Srila Prabhupada non disse nulla e andò a sedersi nella sua stanza. Un devoto portò delle bende per le ferite, il mento, la mano e la gamba di Prabhupada e la testa di Pushta Krishna e di Brahmananda. Dal momento dell'incidente Prabhupada non aveva ancora aperto bocca. Infine disse: Asamapi Kleshada Sadeha. Poi tradusse: per il fatto stesso di aver accettato un corpo materiale, innumerevoli difficoltà e problemi si presentano. Eravamo seduti tranquillamente in macchina e un attimo dopo lo schianto. Parlò brevemente della collisione e Brahmananda Swami disse che solo un attimo prima dell'incidente Prabhupada si era sistemato con il bastone, evitando forse ferite più gravi. Trovate della resina e un po' di curcuma, disse Prabhupada, mischiateli con una piccola quantità di lisciva e scaldate il tutto. Di nuovo Prabhupada parlava. Filosofia bhagavata e rimedi terapeutici pratici. Rimaneva sempre un avvenimento spaventoso e Prabhupada chiese ai devoti di fare un kirtan. Krishna li aveva salvati, disse. Considerando che le vetture erano andate distrutte, le loro ferite erano del tutto trascurabili. Unto in tre punti con la poltiglia gialla, Prabhupada sembrava l'eroe di una battaglia appena terminata, mentre Rikesha leggeva ad alta voce della Chaitanya Charitamrita la scomparsa di Haridasa Thakur. Poi Prabhupada cominciò a parlare dei pericoli che si affrontano viaggiando e si domandò quanto fosse consigliabile per lui continuare a spostarsi da un luogo all'altro. La sua missione di tradurre lo Srimad Bhagavatam era troppo importante per metterla a repentaglio, rischiando la vita viaggiando in automobile. Aveva pensato di andare a Nairobi prima di tornare a Bombay, ma ora disse che avrebbe rinunciato a quel viaggio. In realtà, disse, non sarebbe nemmeno partito da Bombay, ma era venuto perché in Africa erano stati organizzati tanti programmi. Forse l'incidente era un segno per fargli capire che doveva tornare in India. Il mattino dopo, accompagnato da Brahmananda Swami e da Pustakrishna Swami, che zoppicavano, Prabhupada uscì per la sua passeggiata mattutina, nonostante la ferita al ginocchio. Di nuovo espresse ai discepoli il suo dubbio. Doveva proseguire per Nairobi o era meglio tornare in India? Chavana, il presidente del tempio di Nairobi, sosteneva che Prabhupada doveva andare a Nairobi. I devoti lo stavano aspettando, disse, e avevano già fatto i preparativi per il suo arrivo. Se Prabhupada non fosse venuto quella volta, sarebbe passato molto tempo prima che potesse venire di nuovo. Altri invece ribattevano che non si poteva chiedere a Prabhupada di continuare a spostarsi proprio ora, dopo il trauma dell'incidente. Avrebbe dovuto tornare direttamente a Bombay. Prabhupada ascoltò le due opinioni, ma ciò che lo preoccupava era il fatto di deludere i devoti di Nairobi, più della considerazione di riprendersi dopo l'incidente. Decise di andare a Nairobi. Dopo qualche giorno trascorso a Nairobi, tuttavia, Prabhupada cominciò a desiderare fortemente di tornare in India. Aveva ricevuto notizie preoccupanti, aveva sentito parlare di cattiva amministrazione e di materiali rubati. Dalla proprietà per un'intesa tra operai, magazziniere e chowkidar. Quando Prabhupada ne fu informato, diventò così triste che interruppe le sue traduzioni. Smise perfino di mangiare. Sebbene si trovasse a migliaia di chilometri da Bombay, la notizia addolorava più lui che i devoti che risiedevano là. Molti di loro in realtà non erano nemmeno a conoscenza del furto. Quando Brahmananda Swami domandò a Prabhupada perché non mangiasse, lui rispose: «Come posso mangiare mentre stanno rubando il mio denaro?»
Paramayudhara Prabha Upara Ati Sukumara Sri Krishna Jai Krishna Jai Krishna Krishna Jai Krishna Jai Sri Krishna Jai Krishna.
E termina qui anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte sesta, il capitolo intitolato A casa in India.
Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jai Sri Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Radhe, Jai Radhe, Jai Sri Radhe.
Rupara Sala Nayana Vishala Parama Kripala Sri Krishna Jai Krishna Jai Krishna Krishna Jai Krishna Jai Sri Krishna Jai Krishna Jai Krishna Krishna Jai Krishna Jai Sri Krishna Kanchana Veli Rasi Raseli Ati Avaleli Sri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Radhe Jai Radhe Jai Sri Radhe Jai Radhe Jai Radhe
Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Prabhu Nityananda Priyatma